Ti vogliamo esprimere, o Padre, tutta la nostra riconoscenza, perché Tu hai tanto amato il mondo da consegnare Tuo Figlio. Non lo hai fatto solo una volta, continui a farlo ogni giorno. Grazie perché Tu ci doni Gesù, ce lo doni in ogni momento. Ti ringraziamo anche perché, malgrado i nostri tradimenti, le nostre paure, le nostre fughe, Tu continui a raggiungerci attraverso l'amore di Tuo Figlio, una tenerezza che si rivela attraverso anche il Suo silenzio. Signore Gesù, Tu sei pazzo d'amore per noi. Di fronte al Tuo amore eccessivo, esagerato, anche noi ci sentiamo sorpresi e ci sentiamo un po' scombussolati. Noi vorremmo un amore più misurato, più equilibrato, soprattutto perché questo ci mette meno in questione, perché così ci sentiamo un po' più a posto. Tu invece ci chiedi l'estremo. Tu ci hai detto: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita. Ti ringraziamo perché Tu ci doni la Tua vita, ce la doni in abbondanza e ci insegni anche come fare per donare la vita. Ma Tu conosci anche le nostre povertà, i nostri limiti, le nostre fragilità. Per questo ci hai detto che non ci lasci soli, che ci doni lo Spirito Santo. Ti invochiamo dunque, Spirito Santo, vieni nella nostra vita, vieni con la Tua presenza vivificante, trasfigurante, fortificante. Vieni a renderci capaci di amare col cuore di Gesù. Donaci la forza per essere veramente discepoli, per diventare capaci di giocarci fino in fondo. E Tu, o Maria, che sei la Vergine dell'ascolto, ma anche dell'accoglienza totale della parola in Te, che diventa vita, insegnaci il segreto di questo ascolto che diventa vita, perché anche noi, accogliendo questa parola del Vangelo, ci lasciamo trasformare e diventiamo veramente discepoli e figli. Amen. Siamo arrivati al versetto 8 di questo capitolo 23 di San Luca, che ho intitolato Il pazzo. Abbiamo visto Gesù è il sobillatore, abbiamo visto quante parole vengono usate, quante espressioni vengono usate per dire che era uno che mette in agitazione, uno che distrae, che porta lontano il popolo da quello che è l'ordine costituito. E poi si parlava proprio continuamente di folle, di popolo, di popolino anche, di moltitudine. Gesù è colui che, insegnando al popolo, viene a sconvolgere, viene a rovinare l'ordine costituito, abbiamo visto, e quindi abbiamo visto come questo però succede nella nostra vita. Gesù, noi lo vorremmo più tranquillo, più misurato, più, diciamo così, all'inglese, e invece no, lui viene come una bomba, viene a toglierci dalle nostre sicurezze, viene a rimetterci in discussione ogni giorno, e ogni giorno ci propone qualcosa di nuovo, ci propone di andare oltre. Ricordiamo che spesso nel Vangelo Gesù dice: passiamo all'altra riva, passiamo all'altra riva, e ogni giorno c'è un passare all'altra riva, c'è un andare oltre. Non ci si ferma mai. Quando si arriva a Gesù si può dire: mamma mia, cosa mi ha chiesto oggi, ma non so ancora cosa mi chiederà domani. Per fortuna lui ci dice di vivere l'oggi. e ci dà veramente un esempio. E siamo arrivati dunque al momento in cui Pilato crede di potersi sbarazzare di Gesù, visto che è Galileo, non è un suddito mio, tocca a lui, Erode, tetrarca della Galilea, dunque io me le sbarazzo bellamente e così mi tiro fuori dai guai senza dover decidere. In fondo è la nostra aspirazione, no? Riuscire a mantenersi in equilibrio senza scontentare nessuno. È il voler piacere a tutti, soprattutto non voler sconvolgere troppo la nostra vita. Andiamo avanti, no? Tranquilli, senza sbilanciarci né da una parte né dall'altra, credendo che basti la neutralità, mentre Gesù ci dice: chi non è con me è contro di me, chi non semina con me disperde. Non ci può essere neutrali nei confronti di Gesù. Gesù è colui che ci chiede di sbilanciarci dalla sua parte, bisogna giocarsi. Ebbene, qui si dice che vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. È interessante il verbo che viene usato per rallegrarsi. E caren lian, lian vuol dire parecchio, molto, ma il verbo, ricordate cosa, il verbo è il verbo che viene usato dall'angelo Maria, caire, quando l'angelo Gabriele appare a Maria, il verbo caireo qui è caren, è il verbo caireo, rallegrarsi, gioire, è il verbo che esprime la gioia. Ricordate ancora gli angeli sulla grotta di Betlemme, dicono: vi annuncio una grande gioia. Quindi noi potremmo dire: ma guarda che bello, Gesù va da Erode ed Erode si rallegra. Si rallegra per Gesù, si rallegra di poterlo vedere. Quindi inizialmente sembrerebbe qualcosa di molto positivo. Addirittura la gioia annunciata dall'angelo. È la gioia di cui parlano i profeti: rallegrati figlia di Sion. Erode dunque apparentemente sembrerebbe una persona che sta facendo qualcosa di bello, di buono. E infatti subito dopo dice: da molto tempo infatti desiderava vederlo. E quindi abbiamo già due cose positive: abbiamo la gioia, c'è una gioia che è bella, perché è grande, anche una grande gioia, ma poi desiderava vederlo, quindi c'è un desiderio. Gar exicanon chronon, cioè da molto tempo, zelon idein auton, cioè desiderando vederlo. E poi non solo, ma lo desiderava vedere perché ne aveva sentito parlare. Quindi è bello questo, no? Alla fine si trova già nel Vangelo qualcosa del genere, nel Vangelo di Giovanni. Quei greci che, avendo sentito parlare di Gesù, arrivano per le feste pasquali o per le feste comunque del pellegrinaggio a Gerusalemme, si avvicinano a Filippo e gli dicono: Kyrie, Signore, lo chiamano Signore, Filippo, loro vengono sono greci, quindi usano questo termine, Signore, vogliamo conoscere Gesù, portaci da Gesù. Ma bello, voler vedere Gesù. Quindi ci sono dentro degli aspetti positivi. C'è un commento di Sant'Ambrogio che dice: querebat videre Iesum, cercava di vedere Gesù, sed querebat male. Cioè c'è una ricerca di Gesù, ma esiste anche una ricerca di Gesù sbagliata. Di fatto vedremo. C'è un rallegrarsi per Gesù, ma semplicemente perché vedete subito, sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Cioè, io sto cercando un Gesù che risponde ai miei bisogni, un Gesù che è secondo i miei criteri, un Salvatore che entra nei miei schemi. Questo Gesù mi va bene. Un Gesù che dice tutto è stato fatto. Un Gesù che schiocca le dita e tac, viene un miracolo. Guardate che è una cosa molto diffusa, eh? Molta gente va a cercare Gesù, molta gente lo cerca. Molti, forse anche noi, siamo tra coloro che vanno a cercare Gesù, che si rallegrano magari, vengono a sapere che c'è un posto dove, mamma mia, lì questo gruppo di preghiera si fa un'esperienza fortissima di oh, vado là perché devo chiedere almeno 15 grazie, di cui 14 miracolose, tipo fammi vincere la lotteria, trasforma l'acqua in vino, mettimi a posto il mutuo, fammi trovare lavoro e fa che il mio genero la pensi come me, fa che mia figlia non si innamori della persona sbagliata. Cioè tutti questi miracoli, abbiamo bisogno di queste cose qui, eh? Abbiamo sempre qualcosa, Signore risolvi i miei problemi, mandami lo Spirito Santo sotto forma di colomba con un bocca un biglietto che mi dica cosa devo fare nella mia vita e qual è la mia vocazione, così sono sicuro. Ecco, Erode è nella cerchia di queste persone, si rallegra, mamma mia, ho qui davanti a me Gesù, in persona, ce l'ho qui, è qui, che fortuna. Tra l'altro si diceva poco prima nei Vangeli, qualche capitolo fa, si diceva che Erode aveva paura, cioè cercava già di vedere Gesù allora, ma aveva sentito parlare di Gesù e cominciava a bruciargli un po' la coda, se avendo la coda di paglia se ne sentiva bruciare un po'. Diceva, sarà mica Giovanni Battista redivivo, adesso questo viene, si vendica, un fantasma. Poi si tranquillizza vedendolo, dice, ma questo è inoffensivo. Per Pilato è un re che non fa paura a nessuno, quindi non vale la pena neanche di condannarlo, perché sporcarsi le mani per schiacciare una mosca non vale la pena, morirà da sola. Visto che questo re non vale una cicca, non vale neanche la pena di essere condannato. Per Erode è diverso, eh? Ci sono queste situazioni che sembrano deporre in positivo per lui, eh? Si rallegrò, desiderava vederlo, ne aveva sentito parlare, sperava di vedere, ma ahimè, qualche segno, ti semelion, qualcosa di miracoloso, qualcosa di... c'è gente che cerca sempre segni, eh? Non viene parlato di terata o pragmata, viene usata la parola semelion, che vuol dire proprio segno. Il modo con cui San Giovanni indica i miracoli, non li chiama mai qualcosa di grande, prodigioso, no, li chiama sempre segni. Cioè, quindi, il segno è quello che in latino viene chiamato sacramentum. Cioè, è un segno esteriore di qualcosa di più profondo. Quindi, di fatto, lui sta desiderando anche delle cose buone. Ma perché? E ancora, interessante, allora vede, si rallegra, desiderava, ne ha sentito parlare, andiamo avanti, lo interrogò, facendogli molte domande. In greco c'è en logois ikanois, di per sé logos vuol dire spiegazione, vuol dire motivo. Cioè, vuole chiedergli delle spiegazioni, molte, numerose, ha tante spiegazioni da chiedere, spiegami questo, spiegami quest'altro, spiegami quest'altro. Notate bene, non c'è desiderio di curiosità, non c'è desiderio di verità in Erode, c'è solo curiosità. Si può chiedere, si può domandare, si possono leggere molti libri perché si è curiosi. Non perché si vuole diventare sapienti, cioè si vuol dare gusto alla vita. Sapere in latino vuol dire diventare salati, essere saporiti. Non perché vuoi diventare maturo, perché vuoi crescere, perché i libri ti faranno crescere, ma perché sono curioso, voglio sapere cosa fa questo, cosa fa quello, cosa fa, come mai e perché. Cioè, le persone curiose, no? Ho sentito che è uscito l'ultimo libro, voglio andare a vedere cosa. Sono proprio curioso di sapere cosa dice. Non vorrei che questo libro mi istruisse, mi facesse crescere, no? Di fatto stanno dilagando giornali, libri, che sono frutto, che vogliono soltanto incrementare la curiosità, il pettegolezzo, non la sapienza. E si possono sapere molte cose e non avere nessuna sapienza. Si può conoscere portinai e dei palazzi, sanno tutto, ma non sono sapienti, sono soltanto petulanti, curiose, tutto. Chi è passato, che ora era, cosa è successo, perché? C'era una signora quando mia madre era in, da trovare mia mamma che era in casa di riposo, e una signora che era lì, che aveva fatto per 60 anni la portinaia in un grande palazzo, e ogni volta che arrivava qualcuno, e lei chi è? Da dove viene? E dove va? E perché è qui? E cosa fa? È sempre così, Mi è arrivata dentro. E io le ho detto, ma lei che mestiere faceva? Faceva la portinaia, si vede. Ecco, però si può essere portinaia senza essere portinaia, capite? Cioè, intendetemi, si può essere pettegoli, curiosi, cioè, e questo è quella sapienza che non costruisce, capite? È quel conoscere le cose che non ci fa uomini, ci fa diventare semplicemente delle persone con tante nozioni intorno, ma che non hanno nulla. Ecco, Erode ci viene presentato un po' così, una macchietta. Ma egli non gli rispose nulla. Sorprendente. Di fronte a uno che lo vuol vedere, che si rallegra, che voleva vedere, non gli rispose nulla. Grande delusione. Quando tu prendi Gesù e cerchi di metterlo nei tuoi schemi, Gesù non risponde nulla. Ti trovi davanti a un grande silenzio. E allora, quando sei nel silenzio e lui non risponde nulla, ti arrabbi ancora di più. Questo che è. Perché lui non risponde alle tue. Ricordatevi sempre che Gesù non risponde alle nostre domande. L'unica domanda a cui ha risposto è quella a Pilato. Tu sei il re dei Giudei? Risposta, tu lo dici. Basta, finito lì. Ma nel Vangelo non risponde mai alle domande. Lui le fa le domande. Non so se avete mai notato che non risponde alle domande Gesù, nel Vangelo. Per esempio, dobbiamo pagare il tributo a Cesare? Mostratemi la moneta. Di chi è l'immagine? Fa le domande, no? E di questo, e di questo, e di questo, e di questo? No. Gesù non risponde alle tue domande. Cioè non viene a rispondere alle tue curiosità. Noi siamo curiosi, vorremmo sapere. Pensate, quando verrà la fine del mondo? E Gesù dice, non vi illudete, nessuno lo sa perché non vuol rispondere. Signore, ricostruirai adesso il regno di Israele? Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti. Non risponde, mai. E quindi questo ci fa pensare che esaudisce le nostre preghiere, almeno così come sono formulate, lo dice Thomas Merton. Dio non esaudisce le nostre preghiere, ma è fedele alle sue promesse. Questo è diverso, capite? Lui è fedele alle sue promesse, ma non esaudisce tutte le nostre preghiere. Marta Robin voleva diventare carmelitana e ha pregato per anni per diventare carmelitana. È rimasta con la sua malattia. Ha pregato con insistenza, ma una santa, una mistica, vedeva già la Madonna, l'ha pregata con insistenza di guarire. È andata a fare dei pellegrinaggi, a Notre Dame de Châtaignier, a Notre Dame de Bellecombe, niente, non è stata guarita. È importante questo, capite? Perché il Signore ci vuol portare a capire quei valori che danno senso alla nostra vita. Ci sono tre tipi di valori, che danno senso alla nostra vita. Due tipi di questi valori ci vengono come dono, il terzo tipo invece ci viene come scelta nostra. Il primo valore è il valore della creazione, le cose belle che ho intorno. Apro gli occhi e dico: Signore, grazie, l'hai fatto tu, non è un merito mio, eh? Quindi questo valore è un valore acquisito, un valore donato. Il secondo valore è il valore della bellezza, la capacità di capire l'arte, la bellezza, il gusto della poesia, ma questo viene dal mio talento, anche questo è un dono di Dio, sono i miei talenti. Il fatto che io so cucire o che so cucinare, che so invece dipingere invece che scrivere, che so studiare invece che zappare la terra, alla fine sono talenti che ho ricevuto da Dio e quindi è un valore, certo, ma è un valore dato. Che cos'è che dà valore alla mia vita? Sono i valori di atteggiamento, sono questi che danno senso alla mia vita, i valori di atteggiamento. Per esempio, Marta Rovegno era malata, atteggiamento fino al 1928, Signore liberami da questa malattia, ho lottato con Dio fino allo spasimo, e questo aveva suscitato in lei rabbia, nervosismo, interrogativi, perché, 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 perché. 3 dicembre 1928, ecco il valore che Marta scopre, il valore di atteggiamento. Nella mia malattia scopro il cuore di Gesù che è qui con me, nella mia solitudine trovo la mia beatitudine, è cambiato tutto, la malattia è la stessa, l'atteggiamento è cambiato. È qui il valore, capite? Tu puoi vivere due cose, due persone si trovano nello stesso letto, dice il Vangelo, una aveva preso e l'altra lasciata. Pur stai facendo la stessa cosa. Due persone malate di cancro, una muore da santo, l'altra muore bestemmiando, è lo stesso cancro. Però tu puoi viverlo in modo diverso, puoi trasfigurare la tua realtà, ecco l'atteggiamento nuovo che puoi metterci. E caro, è Gesù che ci dà questo senso, alla fine ci fa capire come. Capirete, vedrete che l'uomo, il centurione che si stupisce di fronte alla morte di Gesù, ne ho visti tanti morire, ma qui c'è un atteggiamento diverso di fronte alla morte, quello che stupisce. Ho visto tante persone condannate, tante persone presentate davanti al processo, ma in questo c'è un atteggiamento che mi stupisce, Pilato, no? E ora, capite, qui c'è qualcosa che stupisce Erode, ma Erode anziché lasciarsi smuovere da questo atteggiamento, da questo valore di atteggiamento che Gesù gli presenta, Gesù col suo silenzio gli dice guarda che c'è un valore che tu devi scoprire, anziché di lasciarsi interpellare da Gesù decide di andare avanti con i suoi schemi, se non risponde a quello che voglio io è pazzo. Chi è il pazzo? Il pazzo è uno che non sa distinguere la realtà dal sogno. È un sognatore, è uno che non è capace di distinguere le cose concrete dalle cose che desidera o che ha sognato, è un illuso. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi e insistevano nell'accusarlo. Però Erode non tiene conto, capisce? Capite? Loro continuano ad accusarlo. Categoruntes autu, ancora continuavano a insistere nell'accusare, cioè il verbo categoreo vuol dire puntare il dito contro uno cercando di dargli, buttargli addosso delle accuse, delle colpe, insistevano, ma non succede niente, Erode non lo condanna, anzi allora anche Erode, con i suoi soldati, non dice che Erode lo accusa, no. La traduzione italiana dice dice insultare. In realtà no, nel greco è diverso la cosa, è piuttosto il verbo disprezzare, e traduce bene San Gerolamo, quando traduce sprevit illum, il verbo che viene usato dal latino è proprio quello del disprezzare, vedete, dice disprezzare, quindi lo disprezza per dire sei un illuso, sei un pazzo. Ma guardate bene, c'era una cultura sui matti, sui pazzi. Per noi i pazzi vanno messi in manicomio. Nell'antichità i pazzi, adesso i manicomi sono stati tolti, no? Da un po' di anni, però i pazzi sono in giro ancora, non è che chiudendo i manicomi sono diventati tutti savi. Ma un tempo la pazzia era considerata come qualcosa di sacro, per cui di intoccabile, soprattutto coloro che addirittura avevano dei segni di agitazione, eccetera, la pazzia veniva chiamata morbo sacro, una malattia sacra, non devi toccarlo. Quindi erano anche un po' superstiziosi, per cui le persone un po' originali, un po' diverse, un po' strane, se uno voleva avere la sicurezza che nessuno gli avrebbe torto un capello, si fingeva pazzo e la passava liscia. Guardate bene che ancora nel diritto oggi succede, ogni tanto qualcuno che si crede pazzo. In quel momento non sapevo cosa facevo, allora si accusa la mancanza di intendere di volere in quel momento, no? Quella temporanea lucidità, per cui quante volte... E qui Erode, di fronte a Gesù, intanto lo disprezza, e poi il verbo che viene usato, in italiano si dice si fece beffe di lui, in realtà in greco c'è un verbo solo per dire si fece beffe, e si può dire che lo derideva, cioè è un deriderlo piuttosto, dire sei un poverino, insomma. Sorriso di compatimento. E cosa fa? Gli mise addosso una veste splendida. Cosa intendete voi se la traduzione dice veste splendida? In latino viene messo veste alba, indutum, veste alba. Ora, io sono andato a vedere in realtà il greco dice piuttosto sgargiante, è qualcosa, gli ha messo addosso una veste sgargiante. I pazzi venivano vestiti con delle vesti sgargianti perché tutti potessero vederli, se li vestivi in maniera normale sembravano normali, allora mettendogli addosso una veste sgargiante tutti dicevano non toccatelo perché è pericoloso. È sacro agli dèi, gli dèi gli hanno dato un di più che gli altri non hanno. Noi diciamo che qualcuno è un po' matto, si dice che gli manca un venerdì, e invece lì gli aveva un venerdì in più, insomma, cioè, c'è un di più, per cui bisogna evitarlo, state attenti, è matto. E poi cosa fa? Naturalmente se ne libera, non può condannarlo, perché dice se lo condanno poi visto che è matto rischio, non credo in Dio però credo anche ora agli dèi, poi sono superstizioso, non si sa mai, può succedere, quindi condannarlo no, però riconosco che è pazzo, riconoscendo come pazzo è intoccabile e lo rimando a Pilato. Allora qui siamo, io vieni qui, io ti rimando di là, avanti direi, no? Ho questo da Pilato a Erode, da Erode a Pilato, come quando si va negli uffici pubblici, dice sto andando da Pilato a Erode, da Erode a Pilato, ecco questo, uno ti manda un ufficio, l'altro ti manda un altro, no, guardi che ci manca questo qui, devi andare a Milano, e dice no, 15 piani più sotto, no? E quindi La stessa cosa succede, è un modo di dire, per cui questo rimandare vuol dire il non volersi sporcare le mani, il non volersi compromettere, non entra nei miei schemi, ma non mi decido per lui, né contro né pro, ma in realtà l'ho già condannato, capite? In fondo siamo lì, anche vedete come nella passione di Gesù noi ci vediamo in tutti i personaggi, dai discepoli che durante l'ultima cena si stanno scannando tra di loro chi è al primo posto, e lì siamo noi. Siamo noi che andando a messa diciamo prego, commendatore, s'accomodi, lei ha l'inginocchiatoio riservato. Tu no, tu spostati perché questa panca è riservata ai signori, tu mettiti in fondo la vecchietta oppure qui ci sono i posti riservati a quelli che poi sono quelli che si comprano le panche, mettono no. Allora, chi sono i primi, chi sono i secondi, no? Mi sono provocato le ire una volta che avevo tolto alcune lapidi e alcune, pensando che ormai erano, risalivano a centinaia di anni prima, o alcune cose sulle, c'erano ancora gli eredi delle vecchie famiglie, per carità. Voi sapete che Gesù ha detto non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, ma noi diciamo se mi lascia, se mi mette la lapide io gli faccio una buona offerta. Per chi lo fai, hai già ricevuto la tua ricompensa. E comunque abbiamo visto già gli apostoli, proprio loro, che hanno capito bene chi è Gesù, durante l'ultima cena si stanno disputando i primi posti, tu sei il primo, sono il... Gesù con calma, no? Voi sapete che i governatori, i governanti degli uomini si fanno chiamare benefattori, per voi e si sono invece sfruttatori, per voi non sia così, chi vuole essere il primo sia l'ultimo, sia l'ultimo. Poi c'è Pietro che giura di morire per lui, lo tradisce, siamo ancora noi. Poi troviamo Giuda che lo bacia e lo abbraccia, anche lui, siamo lì. Poi abbiamo visto Pilato e ci ritroviamo perfettamente. Adesso abbiamo visto Erode, ma sembra la nostra fotografia, chi non si può sbilanciare, chi è lì, insomma, no? Un Gesù che entra nei miei schemi, un Gesù che lo voglio miracoloso, soprattutto lo voglio che risponda alle mie domande, ho tante domande da fargli. Io ho già deciso di rimandarle il giorno del giudizio, nel pomeriggio, quando ho tante curiosità, quando sono finite le questioni grandi, importanti, quando sono state giudicate le nazioni e tutto quanto, ma la signora ho due o tre cosette da chiedergli, magari 200 o 300 cose da chiederti, che non ho ancora capito bene, però ecco. E però ecco, il nostro rischio è quello di volere sapere, di voler conoscere, ma non perché voglio avere una relazione più profonda con lui, ma semplicemente per curiosità, perché così. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Oh bella domanda, come mai? Questi si potevano vedere come il fumo negli occhi, uno disprezzava l'altro, perché vedono di avere la stessa pasta in fondo. Tutti e due si sono lavati le mani, possiamo dire, abbiamo usato la stessa acqua per lavarci le mani alla fine. È curioso che come quest'uomo, che è un condannato, riesce poi a pacificare due nemici. Lui che è venuto a portare la spada, cioè in fondo Pilato e Erode non vanno d'accordo su niente, ma vanno d'accordo sul restare neutrali davanti a Gesù. Assomigliano a certi partiti di governo che non vanno d'accordo su niente tranne che sul cadreghino, no? Non è vero, non sono d'accordo su nulla, però sul cadreghino sono d'accordo, stiamo lì. Hic manebibus optime, qui staremo ottimamente. Usiamo i classici per rispondere come mai, no? Ecco, divennero amici tra loro. Prima, infatti, tra loro vi era stata inimicizia. Il greco dice erano inimicizia tra loro. Cioè si potevano vedere come fumo negli occhi. Ecco, io credo che anche di fronte a questo testo possiamo domandarci, no, in fondo, quante volte anche noi prendiamo Gesù come pazzo. Naturalmente non diciamo mai, Signore, tu sei pazzo, però quante volte lo diciamo, Signore, ma tu sei proprio fuori dagli schemi, no? Noi glielo diciamo perché siamo diventati un po' più sottili, eh? Non l'abbiamo vestito di una veste sgargiante, ma alla fine i risultati sono gli stessi. Ecco, penso che leggendo questi pochi versetti, di fatto versetto 8, versetto 12, no? Ci troviamo di fronte a qualcosa che ancora una volta ci rischiara sul nostro stile, nostro modo di essere, e ci può aiutare a rivedere alcune cose. Che cosa sto cercando in Gesù? Perché cerco di vederlo? Chi sto cercando? Sto cercando uno che mi risolve i problemi, uno che soddisfa la mia curiosità, che risponde alle mie domande, e voglio che lui mi faccia delle domande, che lui mi metta in discussione. Voglio lasciarmi scuotere da lui, oppure sono semplicemente, sto usando Gesù, eh? Ricordiamo che esiste anche un uso delle cose, delle persone. Gesù che cosa mi sta insegnando? Mi sta insegnando anche questo valore di atteggiamento che dicevamo prima, no? Gesù mi insegna in questa situazione come affrontarla. Una situazione di incomprensione, una situazione di sberleffi. Gesù taceva. Quante volte di fronte agli insulti sto tacere? Ma se non glielo dico scoppio. Fa finta di niente, fa finta di essere sordo. Fa un sorriso. Ma se non parlo sto male, ma guarda che se parli starà peggio, lascia perdere, lascia andare. Gesù lascia perdere. A Pilato dice due parole, tu l'hai detto, e a Erode dice nulla, e poi non parlerà più, parlerà poi, più tardi, quando è l'unica volta in cui durante il cammino verso il Calvario parlerà, poi parlerà sulla croce, ma basta. Con questi suoi accusatori non dirà una parola. Vogliamo dunque guardare a Gesù, fissare lo sguardo, imparare qualcosa da lui. La passione di Gesù è una grande lezione, è una grande cattedra dove possiamo imparare. Gesù ha detto imparate da me che sono mite e umile di cuore, qui c'è tutto da imparare, e troviamo davvero con grande confusione che abbiamo tanta strada da fare, dobbiamo rimetterci veramente in cammino perché c'è tanto da fare. Qui ci viene in mente un po' l'incontro di Elia con l'angelo, alzati e mangia perché ti rimane da fare un lungo cammino. Ecco, dobbiamo alzarci e mangiare di questo cibo che è l'Eucaristia, nutrirci della parola di Dio, della preghiera, proprio perché ci rimane un lungo cammino. E scopriamo che tutte queste situazioni che si verificano nella passione in realtà non sono se non il nostro diario di bordo, in fondo, la nostra storia che si ripete.